Ieri sento che è arrivata una notifica di WhatsApp e guardo ed è Luigi. Sei la solita esagerata. Quella mattina ci eravamo trovati in sala insegnanti, che era già strano perché non ci incontriamo quasi mai là. Io ho le classi al piano terra, lui al secondo, e anche se insegniamo nella stessa scuola abbiamo orari che non coincidono per niente. Insomma, comunque, eravamo in sala professori e c'era il solito collega, un tipo puntiglioso, bravissimo, preparato, ma indigesto. Non so, peraltro, come fanno a sopportarlo i suoi studenti. Come al solito, il collega ha cominciato a fare le pulce a qualche parte del programma e noi presenti tutti ben attenti a stare zitti, perché ormai sappiamo che è l'unico modo per farlo smettere. Solo che questa volta Luigi non è riuscito a tacere e ha spiegato come la vede lui, e l'altro ha ribattuto che non era così e che invece era così, invece, invece, invece. Guarda che Luigi è parecchio bravo a fare il suo mestiere, meglio se lo ascolti, secondo me, gli ho detto. Poi ho preso i miei libri e sono andata in seconda C, dove avevano pure una verifica. Prima di uscire, io e Luigi ci siamo guardati e ci è scappato un sorriso tutto nostro. Ci conosciamo talmente bene che sapevamo per filo e per segno quello che ci stava passando per la testa, tipo che il collega non è solo indigesto ma pure sciocco e che alla prima occasione ne avremmo riso. Magari ci scappava anche una mezz'oretta al bar il giorno dopo. Tanto per scambiarci le nostre visioni sul mondo, sulla gente e tanti altri discorsi inutili. Il messaggio mi ha fatto ridere, infatti mi trovavo tra lo scaffale dei detersivi e quello dei dentifrici e me ne sono infischiata di essere presa per una mezza matta. Sei la solita esagerata. Ha ragione, ma io con Luigi sono così, convinta che quella testa potrebbe ribaltare il mondo e sono anche protettiva perché conosco quanto può diventare fragile quell'uomo grande, grosso e pieno di qualità. Luigi l'ho conosciuto quando stava insieme alla mia amica Martina, una sera che forse dovevo portarle qualcosa. Anzi, no, mi aveva invitato a cena lei con un altro paio di persone. Immagino per farcelo conoscere, insomma, piacere Luigi, piacere Esther, e ci siamo intesi subito, all'istante. Intesi così a pelle. Ma niente di sentimentale tra di noi, per carità, sono solo complicazioni. La nostra è un'amicizia di quelle grandi, vere, senza romanticherie. Con noi due non ci azzeccano proprio nulla. A quella cena abbiamo parlato tantissimo, però anche Martina ci è rimasta un po' così, quasi offesa, direi un poco gelosa. Avevate un sacco di cose da dirvi, mi pare, per due che non si conoscevano fino a un'ora fa. Aveva brontolato mentre l'aiutavo con il caffè, ma poi ha capito subito che non era il caso di immaginarsi chissà che, e quando loro due si sono lasciati, diversi anni dopo, io e lui siamo comunque rimasti amici. Niente altro, davvero. Adesso puoi provarci tu, mi ha detto Martina un giorno, però era uno scherzo, era così per dire. Anche se adesso, però che ci ripenso, magari non era uno scherzo per nulla, ma io lì proprio non l'avevo capito. Povera Martina, è stata male da morire quando Luigi è andato via e solo adesso mi rendo conto che io ho frainteso tante cose. Anche se adesso Martina sta benissimo, non se ne ricorda quasi più di Luigi, immagino, con quel marito tanto buono che si è trovata, che è un tipo molto giusto per lei. Dopo che si sono lasciati, però, tra me e Luigi è continuato tutto come prima. Non ci vediamo ogni giorno. Ci sono periodi che neanche ci sentiamo, per via del lavoro, degli impegni, lui che ha una nuova amorosa o si è appena lasciato con l'amorosa, o magari sono presa male io, ho degli impegni, delle storie col nuovo amoroso, e poi succede che passiamo un pomeriggio insieme e riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato, come se niente fosse, come se fosse passata solo una mezza giornata. È bello, sì, è bellissimo. Io credo che ci facciamo del bene a vicenda. Per dire, Luigi è una persona splendida, ma complicata da far venire il mal di testa a un santo, ed è uno spirito libero, anche troppo, non lo tieni, non puoi fermarlo. E per la verità, è questo lo sbaglio che ha fatto Martina al tempo, lo voleva tenere appiccicato a lui, e allora lui è scappato. Tutte fanno lo stesso errore con Luigi a dire la verità e lo so perché per me è facile parlare e dare giudizi, non ne sono innamorata ed è solo il mio migliore amico. Allora, è uno spirito libero, ma vicino a me. Non dico che si dia una regolata e si calmi, cosa impossibile, però almeno si rende conto ed evita di fare troppi danni. Spacca meno cuori, ecco. Da parte mia, che sono tanto ansiosa, sapere che c'è Luigi e che gli posso raccontare tutte le mie paranoie mi aiuta. Cioè, le ansie restano, ma le sopporto meglio, mi fa stare in equilibrio, mentre lui, se deve lasciare l'ennesima innamorata, almeno non sparisce nella nebbia come è capitato spesso. No, non è una bella cosa, glielo ripeto sempre, che è un amico stupendo, ma un fidanzato pessimo. Esther mia, sono troppo vecchio per cambiare e adesso voglio stare solo tranquillo. L'ha detto tante volte in questi anni, detto e ridetto, solo che a un certo punto spunta una donna interessante che lo fa tornare subito sui suoi passi e diventa quella che aspettava da secoli, quella da starci per il resto della vita. Sì, come no, ma per piacere. Siete gelose di me? Mai, nessuna. Martina parte, poveretta, che adesso mi è venuto il dubbio, ma insomma, ormai è andata così. Di fatto, tutte le sue fidanzate hanno capito il rapporto che c'è tra noi due. Anzi, quando la storia finiva, venivano da me a chiedermi, a scavare, a lamentarsi. E io che cosa potevo rispondere, accidenti? Io i suoi difetti li vedo uno per uno e glieli spiattello, anche senza sconti. Ma con Luigi divento protettiva e finisco per difenderlo. Non posso farci niente, forse perché lui per me c'è ogni volta e non sono soltanto belle parole. Ti ricordi, Attilio? Ti ricordi che brutta storia? Ne ho trovati di uomini sbagliati, ma Attilio è stato il peggiore. Bisogna avere talento per pescare uno così. È che all'apparenza sembrava la cosa più simile al principe azzurro che io avessi mai incontrato e così ci sono cascata in pieno. Attento, presente, innamorato, fiori, regali, gentilezze, per la prima volta nella mia vita mi sono sentita desiderata veramente, amata come si dovrebbe. Peccato che fosse tutta una commedia. E io che non sono una stupida e non sono nata ieri, me ne sarei dovuta accorgere. Quando ha capito che c'ero caduta con tutte le scarpe, che ero ormai pazza di lui, è diventato un altro. Anzi, è diventato quello che era, quello reale. Ha cominciato a controllarmi gli orari. Secondo lui arrivavo a casa troppo tardi, dopo il lavoro, e mi faceva il terzo grado. Le mie amiche erano tutte poche serie, io ero una povera scema che non sapeva vivere e si faceva menare per il naso da chiunque. Di Luigi non voleva nemmeno sentirne parlare, naturalmente, e io ho ancora il senso di colpa perché, per fare contento Attilio, Luigi lo vedevo di meno e quasi di nascosto. Ma sono arrabbiata soprattutto con me stessa, per non averlo da subito mandato a quel paese. Sta di fatto che c'ero dentro quel meccanismo tossico e quando ci sei immersa è difficile svegliarsi e prendere in mano la situazione. Pensi di essere tu il problema e hai paura di sbagliare, di renderti ridicola e finisci per avere paura anche di quella persona che piano 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 ha iniziato a controllarti. Alla fine però ce l'ho fatta e apriti cielo. L'ultima litigata con Attilio me la sogno ancora di notte, ancora mi spaventa. Lui che urlava che era una buona nulla, che senza di lui non andavo da nessuna parte, e io mi sono svegliata all'improvviso e ho chiamato Luigi. Chi altro poteva aiutarmi? Puoi venire per piacere, ti prego, presto. È arrivato dopo 5 minuti, forse anche meno. Ho sentito la macchina che frenava sotto le mie finestre e ho capito che era finita, una volta per tutte. Attilio era già andato via, deve aver capito che le cose si stavano mettendo non troppo bene e da quel giorno mai più visto, sparito. Ma intanto io piangevo come una fontana e balbettavo cose senza senso che nemmeno io capivo, figuriamoci Luigi, poveretto. «Se vuoi vado a prenderlo e lo pesto», mi ha detto. Mi sono messa a ridere tra le lacrime e lui mi è venuto dietro, mentre continuavo a soffiarmi il naso, a ridere, a singhiozzare, a ripetere grazie, ancora grazie, finché mi ha abbracciato e mi ha detto «Basta, adesso basta, ordino una pizza». E quella pizza resta la cosa più confortante della mia vita. Ovvio che Luigi non avrebbe mai picchiato quel verme, neanche a pensarci. Luigi non è capace di alzare le mani su nessuno. Per questo ho riso e così in qualche modo ho cominciato a lasciarmi alle spalle quella storia tremenda. Dovevo pestarlo, dice ogni tanto se il discorso ricade là, ma figuriamoci, Luigi è un poeta e non è solo un modo di dire, scrive poesie per davvero e fino a qualche tempo fa ero l'unica a saperlo. È andata in questo modo. Una mattina ci stavamo prendendo un caffè tra un'ora di lezione e l'altra, facendo i soliti discorsi da docenti affannati, e mi era caduto l'occhio su un quadernetto che teneva in mano, che cincischiava. Uno di quei quaderni di una volta con la copertina di cartone blu, pieno di fogli che scappavano da tutte le parti, e l'aria decisamente vissuta. Nemmeno i miei alunni più disordinati riescono a ridurre un quaderno in quelle condizioni. Così mi ero incuriosita e gli ho chiesto cos'era quella roba. Niente? Allora, quando Luigi mi risponde in questo modo, sarà l'esperienza, ma, ops, mi scatta il campanello d'allarme. Come niente? Ho continuato e lui evitava, cambiava discorso. Alla fine è suonata l'ora e si è alzato, è arrivato fino alla porta della sala insegnanti e si è girato. E mi ha detto, sono solo 4 poesie. Non mi sono neppure stupita, neanche più di tanto. Il mio amico ruvido e corazzato per proteggersi a dovere da colpi bassi, male e dolore, cinico per legittima difesa e capace di commuoversi per un tramonto, un'alba, una strada che corre verso l'orizzonte, è naturale che scriva poesie. Ho sudato 7 camicie per convincerlo a farmele leggere, per scoprire che erano fantastiche e decidere che sarebbe stato un delitto lasciarle chiuse in un cassetto. Esageri sempre tu, a chi vuoi che interessino le mie poesie. Io sarò esagerata, ma lui butta la spugna prima di cominciare. Non lo reggo quando si sminuisce, ma so anche che forzarlo non serve a niente. È il vero momento che si chiude a riccio e rifiuta tutto restando nel suo guscio, convinto che nessuno lo ami. Sì, lui è così. Ogni tanto si butta sul vittimismo. Così ho deciso di fare tutto da sola. Ho passato serate intere a fare ricerche su internet e per fortuna che in quel periodo avevo un compagno comprensivo, Mario. Lui sì, era una brava persona. Va bene, poi ci siamo lasciati, ma le mie ricerche di una casa editrice per Luigi non c'entravano nulla. C'entrava parecchio sua madre. Però tutto questo adesso non interessa. Insomma, alla fine ho trovato quello che cercavo. L'ho invitato a pranzo e gli ho consegnato il risultato delle mie ricerche. «Ma tu sei matta!» ha brontolato. «Non ho nessuna intenzione di rendermi ridicolo!» Oh, in quell'occasione quanto mi sono arrabbiata! Gli ho detto che era un coniglio, che non accettava il confronto, ed era anche per questo che se ne stava triste e solo e che nessuna donna resisteva con lui, che doveva smetterla, che doveva fare tante cose, e gliele ho elencate una dietro l'altra, anche se non c'entravano niente con i poeti e la poesia. Alla fine ha mormorato che l'avrebbe fatto. Così la smettevo di rompergli l'anima. Avrebbe mandato queste maledette poesie, almeno sarei stata zitta. E tanto nessuno le avrebbe calcolate. Però, parlando di donne, tu con me resisti, ha sorriso alla fine. Ovvio, non sono mica innamorata di lui, io. E poi? E poi certo che gliele hanno pubblicate. Sono bellissime e non sono io che esagero. Sono magnifiche sul serio. E quanto mi dà fastidio quanto lui si sminuisce, ve l'ho già detto, no? Certo, che nervoso. Io ho le mie fisime, ma pure lui non scherza. Ci siamo trovati? Forse sì. Poi una domenica mattina mi chiama e mi dice «Ieri c'era la festa di Giulia. Ero stata invitata anch'io, tra l'altro. Però alle feste mi stufo e ho inventato una scusa. Così gli ho chiesto solo se si era divertito». A metà strada ha cominciato a piovere e sai dove abita Giulia? In mezzo al nulla e tocca fare quel pezzo di sterrato che una volta mi sono impantanato. Ho pensato che non avevo voglia di fare finta di divertirmi perché sono abbastanza vecchio per evitare le cose che non mi vanno ormai. Allora ho girato la macchina e sono tornato a casa. Se ci fossi stata tu, magari avrei fatto lo sforzo, mi ha detto. Se avessi saputo che avrebbe fatto tante storie, magari ci sarei anche andata. Ecco, ve l'ho raccontata. La nostra storia è un po' incasinata, piena di sfumature, ma noi due siamo così. La nostra è quell'amicizia difficile da definire. Si dice migliori amici, ma non rende. La verità è che insieme siamo liberi di essere quello che siamo, senza imbrogli, senza artifici, liberi anche di essere sgradevoli se la giornata gira in quel modo. Tanto non ci formalizziamo. Noi siamo quelli che litigano per un film, ridono troppo forte al ristorante, parlano tutta la notte, oppure no, ascoltano il silenzio l'uno dell'altro e lo comprendono. Luigi conosce le mie lacrime invisibili, io conosco le sue rabbie mascherate. Noi due abbiamo quell'amicizia là, che ogni tanto ha il profumo dell'amore, e è perfetta così.